Siamo qui per presentare un libro, un saggio notevole scintillante sul fascismo, edito a Caldo nel 1922, La controrivoluzione preventiva di Luigi Fabbri. Nel 1922 Luigi Fabbri compiva 45 anni, era maestro elementare a Corticella, in provincia di Bologna, e militante anarchico da oltre 20 anni. La sua voce è anzitutto quella di un testimone che ha visto un'area rossa come Bologna e l'Emilia-Romagna diventare, nel volgere di pochi mesi, una roccaforte e anzi la culla del fascismo e della reazione antiproletaria. Di lì a poco, nel 1925, egli sarà uno dei tre maestri elementari a rifiutare il giuramento di fedeltà al regime di Mussolini e, in seguito a ciò, prenderà la via dell'esilio, prima a Parigi e poi a Montevideo, ove morirà nel 1935, nell'ora più buia della notte del Novecento. Nonostante alla fine del 1922 i fascisti distruggessero le copie ancora invendute del libro, tanto che oggi sopravvivono nelle biblioteche italiane meno di una trentina di esemplari dell'edizione originale, le tesi di quel saggio scritto in fretta negli ultimi tumultuosi mesi del 1921 ebbero fin da subito larga risonanza. Così, mentre il nome di Fabbri cade nell'oblio, il concetto di controrivoluzione preventiva attraversa invece per intero la storia intellettuale del Novecento.
Novembre 1920, assalto fascista alla Camera del Lavoro. Fino ad un certo momento il fascismo sembrò relativamente indipendente, finché i fascisti erano pochi ed i socialisti erano potenti ed in auge. Aveva il suo nucleo centrale più forte a Milano, con ramificazioni un po' dovunque, ma non era preponderante in alcun luogo, e tantomeno lo era a Bologna, dove invece tutto ad un tratto divenne forte. Tanto che proprio da qui, come forza politica coercitiva e violenta, cominciò ad estendersi in tutta Italia. A Bologna il fascismo è diventato forte prima che altrove, sia perché qui il caso e gli errori dei socialisti più lo aiutarono, sia perché i fascisti bolognesi furono i primi a stringere rapporti di collaborazione ed aiuto con quella forza conservatrice per eccellenza che è la polizia, mettendo da parte in pratica ogni fisima di opposizione politica. Tutti questi coefficienti non sarebbero valsi a far crollare le posizioni socialiste ed a formare la potenza fascista senza alcune circostanze fortuite e soprattutto senza certi errori più gravi dei socialisti. Le scaramucce nella piazza di Bologna del 20 settembre 1920 e lo stesso conflitto sanguinoso del 14 ottobre, quando una folla andò a fare una dimostrazione alle carceri per solidarietà con le vittime politiche, vicino alla caserma delle Guardie Rese non erano riusciti a scuotere la preponderante forza socialista. Lo sbandamento di questa cominciò la notte del 4 novembre, in cui per pochi fascisti fattesi nell'atrio della Camera del Lavoro, in atto aggressivo e minaccioso, l'allora segretario onorevole Bucco, che pure era circondato da un certo numero di giovani armati, non trovò di meglio che telefonare per soccorso alla questura filofascista. La polizia venne ed in numero, ma per arrestare i socialisti e fare una figura ancora più ridicola al deputato Bucco.
Se quella sera i socialisti fossero stati un po' più prudenti. Mi dicono che a mezzanotte circa il portone della Camera del Lavoro era ancora aperto. E se i fascisti nel tempo stesso si fossero energicamente difesi, forse la Camera del Lavoro di Bologna sarebbe stata invasa allora, invece che tre mesi dopo. Ma probabilmente sarebbe stata la prima e l'ultima in Italia. Essa sarebbe stata invasa non dai fascisti, ma dalla forza pubblica, la quale avrebbe tolto al governo la maschera di un'inesistente neutralità e tolta al fascismo la direzione delle operazioni antisocialiste. Se reazione fosse venuta, avrebbe preso un carattere statale e la lotta avrebbe conservato il suo carattere tradizionale di conflitto fra sudditi e governo. Il fatto sta che quell'episodio penoso e ridicolo insieme fece capire alle autorità politiche e ai fascisti che tutta la vantata preparazione rivoluzionaria era un bluff e che l'esercito socialista non solo aveva smesso l'offensiva, ma non sapeva neppure difendersi con la propria azione diretta. Se si fosse subito ai primi assalti fascisti risposto con la forza, il fascismo sarebbe morto sul nascere. Invece, avendo il proletariato preferito riparare passivamente dietro la legalità, polizia e forza pubblica non ebbero più alcun scrupolo a palesarsi alla luce del sole alleati del fascismo. E l'offensiva combinata delle forze illegali e legali, cui si aggiungeva poco più tardi anche la magistratura, incominciò. Non valse ad arrestarla l'esito delle elezioni amministrative della fine d'ottobre e del principio di novembre 1920, favorevole ai socialisti che vi guadagnarono circa 3.000 comuni. Anzi, questo fu una spinta in più alle classi dirigenti per incoraggiare il fascismo sulla via dell'illegalità. Capitalismo e governanti, prima riluttanti, capirono che il fascismo era una buona arma e gli assicurarono subito tutti i propri aiuti in denaro e armi, chiudendo gli occhi sugli atti illegali e, dove era necessario, assicurandogli le spalle con l'intervento della forza armata, che col pretesto di rimetter l'ordine correva a dar manforte ai fascisti quando invece di darle cominciavano a prenderle.
21 novembre 1920, assalto fascista a Palazzo d'Accursio. I fatti del 21 novembre 1920 a Bologna precipitarono questo processo di reazione. Dopo l'esito delle elezioni, che avevano dato una strabocchevole maggioranza ai socialisti estremi, questi erano assai preoccupati per la cerimonia dell'insediamento. Rinunciare all'esposizione della loro rossa bandiera, al loro comizio di allora, sarebbe parsa vigliaccheria e sarebbe stata agli occhi di tutti la prima rinuncia al programma per cui si era vinto. Ma proprio questo volevano i fascisti, cacciare dalle piazze la folla operaia, far abbassare in segno di resa la bandiera rossa. Alcuni socialisti scesero a indecorosi patteggiamenti con la questura e forse promisero più di ciò che i loro seguaci avrebbero mantenuto. Ma alla vigilia del 21 novembre, giorno convenuto per l'insediamento, fu noto in questura e affisso alle cantonate un manifestino in cui i fascisti annunciavano battaglia per l'indomani. I socialisti ormai non potevano più ritirarsi decentemente ed è naturale che i più pensassero ad improvvisare una qualche difesa contro gli annunciati ed eventuali assalti. L'indomani, dopo l'inizio pacifico della cerimonia nella sala comunale, appena apparvero dal balcone sulla piazza il sindaco e delle bandiere rosse, furono in loro direzione sparate le prime revolverate. La tragedia immediatamente precipitò. Quanti avevano armi, compresa la forza pubblica, cominciarono a sparare all'impazzata, furono gettate delle bombe e nell'interno del comune vi furono di quelli che, perduta del tutto la testa, spararono contro i banchi della minoranza. Chiunque abbia sparato in quel momento contro l'avvocato Giordani assestò al Partito Socialista una mazzata irreparabile, crudele e disastrosa. Chi, con spirito imparziale, voglia giudicare della responsabilità complessiva e generale di quanto avvenne il 21 novembre, non può attribuirla tutta al fascismo e all'autorità politica, sua complice necessaria.
Sta di fatto che il 21 novembre fu una vittoria fascista. La responsabilità dei fascisti negli avvenimenti accresce la loro vittoria. Aver torto e vincere è, in sostanza, sul terreno realistico, un vincere due volte. Fu ciò, forse, che dette al pubblico l'impressione maggiore della forza fascista e della debolezza socialista. Allora avvenne ciò che era naturale. Il fascismo, nucleo trascurabile prima di settembre, accresciuto alquanto dopo i primi indebolimenti del socialismo, all'indomani del 21 novembre diventò gigante. Tutti i vigliacchi che fino alla vigilia facevano la corte ai socialisti ne divennero all'improvviso avversari e simpatizzarono coi fasci. 14 settembre 1921. Le celebrazioni del centenario dantesco. Non si può dire che il fascismo abbia neppure rialzato all'interno il valore dell'ideale patriottico. Un anno fa pareva che questi propositi patriottici prevalessero come guida delle loro azioni, ma ora il fascismo guarda assai più in terra. In qualche occasione, più delle altre importante, perde tempo a fare qualche manifestazione pubblica di carattere generale patriottico. Ed anche allora ne coglie pretesto per continuare la propria speciale funzione antiproletaria.
Lo si è visto nel settembre 1921 per le onoranze alla memoria di Dante e per il suo centenario. Il fascismo è subito riuscito a gelare nel popolo ogni incipiente entusiasmo, che poteva dare un segno della raggiunta elevazione spirituale delle masse, niente affatto estranee, cieche e sorde, alle suggestioni della poesia, agli splendori dell'arte, alla luce della bellezza. Nulla. Di Dante si sono impadroniti i fascisti ed hanno innestato anche nelle dimostrazioni in suo nome le proprie spedizioni punitive. Le squadre fasciste del Ferrarese e del Bolognese hanno inscenato una specie di passeggiata militare su Ravenna. Lungo la via, coi deputati fascisti in testa, si sono compiute violenze e devastazioni antiproletarie. Si sono bastonati gli operai che al passaggio dei gagliardetti della guerra civile non si scoprivano la testa. La mattina del 12 settembre i fascisti irrompono in un'osteria e vogliono i documenti personali dei presenti. Uno, scoperto con la tessera della Camera del Lavoro, è investito con furore, fugge ed è inseguito coi bastoni levati. Sode finalmente un colpo di rivoltella. Il pretesto è creato e nel pomeriggio incominciano le spedizioni punitive. Si svaligiano e si devastano circoli socialisti, la Camera del Lavoro, la Federazione delle Cooperative. Qui la porta è chiusa e allora si entra con la scala dalla finestra col pretesto da porvi il tricolore. Il commissario di pubblica sicurezza, che lì con 200 militi ai suoi ordini, ne lascia il permesso. Ravenna, città operaia sovversiva, prende subito un aspetto squallido, non più musica, non più feste.
Così, in pieno secolo XX, nel cuore d'Italia si sono iniziati i festeggiamenti per il centenario di Dante. I popolani romagnoli, se poco poco sapevano la storia della loro terra, avranno creduto che tornati fossero i tempi degli Unni e dei Goti, e i più ignoranti, per i quali più avara di insegnamenti era stata la patria, avranno forse anche maledetto questo Dante ad essi sconosciuto, nel cui nome si veniva contro di loro con accenti d'odio e col bastone alzato. Di fronte a uno scempio simile di ciò che è veramente grandezza, e per odio di parte messo a servigio dei più meschini e volgari interessi, vien fatto di domandarsi che cosa mai intendano per patria e per patriottismo coloro che nel nome della patria avviliscono l'Italia e ne rendono il nome sinonimo di prepotenza, di sopraffazione e di servitù.
La catastrofe arriva, ma enormemente più tremenda. Il fascismo rappresenta una delle più vive contraddizioni del regime statale borghese. Esso vive perché favorisce molti interessi particolari, ma a danno dell'interesse generale e non del proletariato soltanto. Giova momentaneamente ad allontanare il disastro del regime, ma gliene va scavando uno più calamitoso e catastrofico. Ho detto perché io credo poco che il fascismo rinunci all'illegalità e alla violenza, ma se ciò nonostante esso lo farà e vi riuscirà, io e non resusciterà identico, magari sotto altro nome, tanto meglio. Nessuno più di me vorrebbe essere in tal caso essere stato cattivo profeta.